Buongiorno a tutti. Penso che siamo in tema questa mattina, per quello che sentivo sul mio cuore di condividere. Il titolo è questo: l'unzione di Dio per essere e vivere, o l'unzione della comunione. Gesù ha detto: io sono venuto perché abbiano la vita e la vita in abbondanza. Leggeremo un testo che è ben conosciuto dopo, ma voglio giusto introdurre cosa, il significato di questo titolo che ho dato. Voglio solo definire, quando parliamo di unzione, che cosa intendiamo. Lo Spirito Santo è quello che, con cui siamo stati unti, ma lo Spirito Santo impartisce differenti benedizioni a ognuno di noi in diverse situazioni, in diverse opportunità, che noi possiamo chiamare delle differenti unzioni. È sempre lo Spirito Santo, ma ci impartisce delle risorse che vengono dal cielo in modo particolare in base a diversi bisogni che noi abbiamo. Per esempio, lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni ad ognuno come gli vuole. Vuol dire che è sempre lo Spirito Santo, ma Dio ci dà dei doni diversi. Quindi, quando parliamo di unzioni, parliamo di impartizioni che dà lo stesso Spirito Santo con cui Dio ci ha unti, ok? E ci sono diversi livelli di unzione, ci sono diversi tipi di unzione, se vogliamo, e questa mattina vorrei parlare di questa unzione particolare, che è l'unzione della comunione con Dio. E ho scelto per questo il Salmo 23, perché parla di questa unzione. Il Salmo 23 è il Salmo del pastore, che parla di Dio come nostro pastore, di noi come pecore, e Davide era la persona più adatta per fare condividere queste parole, questa sua esperienza, perché aveva una doppia esperienza. Una, perché era un pastore realmente di pecore e faceva il suo lavoro con una grande devozione, un grande impegno, come leggiamo dalla sua esperienza, e l'altro perché conosceva in un modo particolare il pastore, cioè Dio, e quindi aveva un'esperienza particolare da condividere che è ancora valida e incoraggiante per noi oggi. E vorrei sottolineare alcuni aspetti di questo Salmo e poi terminare con il significato di questa unzione di comunione, per spiegare che cosa intendo dire con questa unzione di comunione. Innanzitutto vorrei che leggessimo insieme questo Salmo. E vorrei farlo stamattina come una proclamazione, perché questa è la verità per ognuno di noi. Non sempre siamo consapevoli di tutto quello che Dio ci provvede e abbiamo bisogno di diventarne ancora più consapevoli, ma questa è la verità, cioè non è solo la parola di Davide, questa è parola di Dio. Quindi Davide sta proclamando una realtà spirituale assoluta che viene dal cuore di Dio. Quindi è la verità perché è parola di Dio. Allora vorrei fare una cosa insieme questa mattina, vorrei che questo Salmo lo proclamassimo tutti insieme, per proclamarlo alla nostra vita, al nostro cuore, ma anche per proclamarlo nell'atmosfera spirituale, per dire, per proclamare chi è il nostro Dio. La parola di Dio non è solo per leggere, per meditare, ma è anche per proclamarla. E quest'anno abbiamo iniziato questo periodo di 10 anni, che sono gli anni della bocca, secondo il significato profetico dell'anno ebraico, e la bocca è fatta per proclamare quello che Dio ci ha rivelato. Allora vorrei che potessimo fare in questo insieme con convinzione, che se vogliamo ci alziamo in piedi e lo leggiamo, ma non lo leggiamo, lo proclamiamo a noi stessi, gli uni agli altri, e lo proclamiamo anche nel mondo spirituale, perché questa è la verità a dispetto di tutto. Abbiamo già sentito stamattina, non importa delle circostanze, non importa le difficoltà, questa rimane una realtà che deve diventare nostra. Amen? Allora, quando siamo pronti, c'è un modo diverso tra leggere e proclamarlo. Stamattina lo proclamiamo, lo gridiamo nel mondo spirituale. Amen? Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Amen. Questa è la verità. Amen. Dovete riaccomodarvi. E il testo che sottolineeremo è questo, perché al di là di tutto quello che il pastore fa, c'è un punto culminante in questo salmo, che è quello il tema di stamattina. Dice: tu cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca, deborda, va al di là, va al di fuori, esce da me, non soltanto è in me, ma esce fuori dalla mia vita. Amen. Voglio sottolineare un'altra cosa. Nel passato ho avuto l'abitudine di sentire questo salmo predicato ai funerali. Che cosa triste, perché alla fine dice: abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni, visto come una cosa che riguarda il futuro. E non credo che Davide intendesse quello. Il suo desiderio, dice in altri salmi, è quello di essere presente nella tua casa ogni giorno della mia vita, ok? Quindi riguarda questa vita. Poi certo continua nel futuro, ma è qualcosa che Dio vuole che realizziamo in questa vita. Abbiamo bisogno di sperimentare quello che c'è scritto in questo salmo, perché questo è il modo in cui noi viviamo una comunione diretta con Dio, il nostro pastore. Non è una comunione mediata da altri, è una comunione diretta, non è qualcosa che sperimentiamo sull'esperienza di qualcun altro, è qualcosa a cui Dio ci chiama a vivere personalmente. È un'esperienza tra noi e Lui soltanto. Abbiamo bisogno di sviluppare, lo dico anche per me, di più questa comunione, questa realtà di comunione, perché c'è qualcosa di prezioso in questa comunione che dobbiamo riconquistare. È una comunione spirito a spirito con Dio attraverso lo Spirito Santo che dimora in noi. Ma noi abbiamo bisogno di cercare questa comunione, abbiamo bisogno di cercarla disperatamente. Quello che dice questo brano che il pastore vuole fare nei nostri confronti non è qualcosa di automatico, ma è qualcosa che noi riceviamo nel fatto che noi lo cerchiamo come tale. La parola di Dio dice: senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Non tutti quelli, punto, ma ricompensa tutti quelli che lo cercano. Se vogliamo realizzare quello che c'è in questo salmo, dobbiamo cercarlo. Amen. Abbiamo un tremendo bisogno di vivere questa esperienza e tutte queste realtà di questo salmo per imparare a riconoscere la voce del pastore, che è Dio. Abbiamo tante voci che parlano nella nostra vita, la nostra propria voce, la voce del nostro cuore, la voce delle persone, la voce di questo, la voce di quell'altro, ma c'è una voce in particolare di cui abbiamo bisogno di diventare sensibili e di sentire questa voce più di ogni altra voce, che è la voce del pastore. Ma per sviluppare questo abbiamo bisogno di vivere in comunione con Lui. È nella comunione con Lui che impariamo a conoscere la sua voce. Ho detto altre volte: se io sono in un grosso gruppo di persone e mia moglie parla nel mezzo di tutto questo chiacchierio, io so riconoscere la voce di mia moglie, perché ci ho vissuto insieme per 47 anni e oltre, e vivere insieme riconosciamo, e non è solo una questione di voce fisica. Cioè, io so quando mia moglie è in un posto anche se io non sento la sua voce, perché c'è una comunione di spirito a spirito. Dio vuole sviluppare questo con noi e abbiamo bisogno, soprattutto in questi tempi di grande confusione e di tante cose che noi sentiamo, quello di, in tutto questo, di riconoscere qual è la voce del pastore. Gesù dice, e Gesù è l'espressione visibile che Dio ci ha dato di questa realtà di essere il nostro pastore, abbiamo bisogno di riconoscere la sua voce. Gesù dice: le mie pecore riconoscono la mia voce. Questa è la voce principale che noi dobbiamo conoscere, al di là di tutte le altre voci. Ed è l'unica voce sicura e certa che noi abbiamo nella nostra vita, a cui possiamo fare fiducia. Amen. Vediamo solo una carrellata di quelle benedizioni che Dio ha in serbo per noi come pastore. In tutto questo salmo c'è una cosa importante, forse l'ha detto Corrado questa mattina in altro modo, ma non c'è niente in cui ci viene chiesto di fare in questo salmo per vivere quello che questo salmo ci dice. L'unica cosa che dobbiamo fare per vivere la realtà di questo salmo è di abbandonarci a Dio, di lasciarci andare a Lui, di permettergli di prendersi cura di noi. Non c'è niente in questo salmo che dica quello che noi dobbiamo fare, è sottinteso che l'unica cosa che dobbiamo fare è abbandonarci a Lui. Questa è la cosa principale di cui noi abbiamo bisogno, imparare ad abbandonarci e permettere a Dio, nostro pastore, di fare in noi quello che Lui desidera per il nostro bene, perché possiamo vivere questa vita di abbondanza. Vorrei leggere questo primo brano in questo senso. Ci sono dei versetti della scrittura che assumono un significato diverso quando noi mettiamo l'accento su una parola o sull'altra e ci parlano in un modo particolare in questo modo. Per esempio possiamo dire: il Signore è il mio pastore. In questo modo definiamo chi è il pastore. In questo caso il Signore è Yahweh, perché nell'originale è Yahweh, cioè colui che sono, l'Eterno, che era, che sarà per sempre. Lui è il mio pastore e non ce ne sono altri, non ci sono altri dii, non ci sono altri che hanno il ruolo che Dio ha nella nostra vita di essere questo pastore che si cura di noi. L'altro modo di leggere è: il Signore è il mio pastore, è una relazione personale, non è il nostro pastore, è il mio pastore, è una realtà che io vivo personalmente con Lui, è qualcosa di personale, di intimo, che posso vivere soltanto quando io sono con Lui. Posso vivere altre cose quando siamo insieme, ma c'è una relazione in cui Dio, Yahweh, è il mio pastore. Il terzo è: il Signore è il mio pastore. E questo è quello che Dio vuole fare di noi, con noi, vuole pascerci, vuole prendersi cura di noi. In ebraico il termine pastore può essere anche tradotto con amico. Quindi questa è la relazione che Dio vuole avere con me, con noi, ognuno di noi personalmente, di essere questo pastore amico che si prende cura di noi in ogni piccolo dettaglio. Questo è il primo aspetto. Gesù, ho detto prima, è la manifestazione che Dio ci ha dato anche fisica di cosa significa. Gesù ce l'ha dimostrato, ha detto: io sono il buon pastore, conosco le mie conoscono, come il Padre mi conosce, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Non è una realtà che dobbiamo chiedere, è una realtà che ci è data di fatto. Sentivo questi giorni un messaggio, qualcuno diceva: a volte noi preghiamo delle preghiere che non sono corrette, chiediamo delle cose che noi abbiamo già. E se noi chiediamo delle cose che abbiamo già, questa non è una preghiera corretta. Chiedere che Dio sia presente, che Gesù sia presente con noi ogni giorno, è una preghiera sbagliata, perché Lui ha già detto: io sono con voi ogni giorno. Non so se capite la differenza. Non è una cosa che dobbiamo chiedergli. Al limite è qualcosa che dobbiamo cercare di diventare più consapevoli. Scusate la mia voce. Questo è il valore del pastore, la sua presenza costante. La conoscenza che Lui ha di noi e la conoscenza che Egli desidera che noi abbiamo con Lui. La stessa relazione, dice, che io con il Padre e col Padre con me, è quella che io desidero avere con voi. Amen. Il buon pastore è l'unico, nessun altro si prende cura di me come Lui, nessuno può sostituirlo, mi conosce come nessun altro è capace di conoscermi, mi comprende come nessun altro può fare, è con me in ogni istante per darmi vita e vita in abbondanza. Nessuno può amarmi come Egli mi ama, è l'unico che ha dato la sua propria vita per essere mio pastore. Quindi è il mio pastore, l'unico, quello che devo cercare al di là di tutto. Non posso continuare a dipendere sempre dagli altri per vivere quello che il mio pastore mi può dare. Non vuol dire che non abbiamo bisogno noi degli altri, ma non possiamo dipendere dagli altri di darci quello che Lui ci vuole dare in un modo personale. Questa è una ricerca nostra. Lui è il primo. Quando pensavo, per esempio, al fratello Jung, l'uomo celeste che è stato in carcere, perseguitato, e ha vissuto nella solitudine in una cella in cui non poteva nemmeno allungare le sue gambe, non c'era nessun altro intorno a lui, c'era solo il buio e la prigione per anni. Se lui non avesse sperimentato prima la realtà che c'è un pastore che è l'unico che mi può aiutare in quel momento, non poteva contare sugli altri, doveva solo contare su Gesù. E ognuno di noi possiamo vivere delle esperienze di questo tipo in questo mondo. Ci sono dei tempi in cui altri ci abbandonano perché sembra che puzziamo per diversi motivi e ci troviamo da soli. Ma noi non siamo da soli se abbiamo questa certezza che il pastore è con noi. È qualcosa di fondamentale che deve essere radicato in noi in una maniera nuova. Per questo è importante questo salmo, per ricordarcelo. Lezione 1: dobbiamo diventare più consapevoli di chi Dio è come nostro pastore, non solo come in generale, ma come nostro pastore, il nostro amico che si prende cura di noi. L'altro passo è: nulla mi manca, dice Davide. Non c'è niente che Dio non abbia dato, abbiamo detto questa mattina, Gesù ha tutto compiuto, ha messo tutto a disposizione. In Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e voi avete tutto pienamente in Lui. Non c'è niente che ci manca, in Lui troviamo tutto quello di cui abbiamo bisogno, a tutti i livelli, a livello spirituale, a livello della nostra anima, a livello del nostro corpo, a livello di qualsiasi tipo di benedizione che sia spirituale o materiale. Lui ha messo a disposizione ogni cosa, questa è la realtà del pastore. Del pastore è pronto a distribuire questo a noi in ogni momento. Ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale in luoghi celesti, citato prima Corrado. Nel passato questo testo si riferì a qualcosa che saremmo entrati un giorno quando saremo in cielo. No, questa è una realtà che è presente ora e che Dio vuole liberare nella nostra vita di oggi. Queste benedizioni sono già per oggi. Quindi abbiamo bisogno di diventare più consapevoli che solo in Lui noi abbiamo la risposta piena a tutti i nostri bisogni. Gli altri ci possono aiutare. Grazie a Dio possiamo aiutarci uni gli altri, ma se c'è qualcuno che può rispondere profondamente a tutti i nostri bisogni, specialmente a quelli più profondi, è soltanto Lui. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Dio ci vuole permettere in questa relazione personale con Lui di sperimentare un riposo nutriente. Lui ci vuole cibare, ci vuole nutrire, ci dare... e rispondere ai nostri bisogni più profondi in un clima di pace e tranquillità davanti a Lui. È un posto speciale che dobbiamo incontrare ognuno di noi, dobbiamo trovarlo nella nostra vita. Ognuno di noi ha un posto speciale. Io ho un posto speciale dove mi incontro con Dio a casa, ed è l'unico posto dove mi sento a mio agio con Lui. Nelle altre parti della casa non è così. È il mio posto d'incontro, e quello è speciale, ed è lì che vivo questa intimità con Lui. E quindi è lì che Lui provvede i miei bisogni. Primo e tutto nella calma e nella fiducia, dice questo Geremia, sarà la vostra forza. Dobbiamo imparare a riposarci davanti a Lui anche nel silenzio. Siamo molto abituati a riempirci di suoni, ed è bene anche canti di lode e adorazione, ma una cosa che dobbiamo riacquistare è il silenzio davanti a Dio. Non il silenzio in assoluto, il silenzio che permette a Dio di parlarci. E quando noi spegniamo tutti gli altri rumori, che sentiamo la voce di Dio. E questo dobbiamo cercare di nuovo. Ci sono stati dei padri della Chiesa che per sperimentare questo hanno vissuto addirittura con un sasso in bocca per non parlare, per non disturbare. Non voglio dire che dobbiamo arrivare a questi eccessi, non è il misticismo che Dio ci chiama, ma ci chiama a una realtà che possiamo sperimentare quando siamo nel silenzio davanti a Lui. E Gesù ha un modo particolare di nutrirci, e dice: in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. No? Un versetto che ha disturbato allora i discepoli e altri, perché dicevano: ma cosa sta dicendo? Stiamo andando cannibali. E la comunione, quando siamo in comunione con Gesù, noi ci nutriamo di Gesù stesso. E simbolicamente siamo cibati della sua carne, siamo dissetati del suo sangue. E questo è in verdeggianti pascoli e acque calme. Dio ci vuole dare questo nel riposo. Quando noi ci riposiamo, che noi siamo rinnovati, rinvigoriti soprattutto nel nostro spirito, la parte più intima di noi, il nostro spirito, e parleremo di questo dopo un attimo. Noi siamo spirito, e lo spirito in noi è la parte dove noi siamo e dove noi siamo realmente, ed è quella parte che Dio vuole nutrire e vuole rinforzare nella calma. Dobbiamo riscoprire che abbiamo uno spirito, non abbiamo solo dei pensieri, non abbiamo solo delle emozioni, non abbiamo solo una volontà, siamo uno spirito, ed è in questa relazione spirito a spirito che Dio ci nutre, e a partire di là può toccare tutto il resto della nostra vita. Questo l'abbiamo detto. E quando noi dimoriamo in questa realtà, in questi verdeggianti pascoli, queste acque chelte, è come quello che dice in Geremia, che chi confida nel Signore, nella cui fiducia il Signore, è come un albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume, non si accorge quando viene la calura, il suo fogliame rimane verde, nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Wow! Non esiste un tempo, una stagione nella nostra vita in cui noi cessiamo di portare frutto se noi siamo e abbiamo sperimentato e sperimentiamo questo incontro con Lui dove ci nutre e ci prende cura di noi. Quindi dobbiamo imparare a passare del tempo nel suo riposo, nel suo refrigerio, per essere nutriti, ristorati, fortificati nel nostro intimo, cioè nel nostro spirito. Egli mi ristora l'anima, perché Dio si occupa di tutto il nostro essere. La nostra anima ha bisogno per vivere ed essere rinnovata, di uno spirito attivo e di uno spirito rinforzato e animato da Dio. Abbiamo bisogno, attraverso questo incontro con Dio, che anche i nostri pensieri, le nostre emozioni, la nostra volontà siano restaurati e allineati con Lui. Gesù dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Che il nostro spirito a volte è appesantito, la nostra anima anche. Dio si interessa a tutto il nostro essere, specialmente a questo essere spirituale, perché è da lì dove Lui dimora che può toccare tutto il nostro essere, anche i nostri corpi. Dobbiamo imparare a ricevere, sperimentare il rinnovamento e la restaurazione della nostra anima, i nostri pensieri, emozioni, volontà. Mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. È l'unico che sa qual è il cammino che noi dobbiamo fare nella nostra vita, che è un cammino in accordo con Lui. Questo è il cammino di giustizia, è un cammino che è in accordo con Lui, con la sua volontà, con i suoi principi. E Lui è l'unico che è in grado di condurci in questa strada. E questo, quando noi viviamo questa comunione con il Pastore, che noi possiamo realizzare quello che l'Apostolo Paolo dice in Galati: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa è la realtà. Quando siamo in comunione con Lui sappiamo la strada che dobbiamo fare, e quando noi facciamo la strada che noi dobbiamo fare, noi onoriamo il suo nome, come dice qui. Dobbiamo imparare a farci guidare dal Pastore per camminare sul giusto cammino che Egli ha per noi, che è in linea con la sua giustizia, e in questo il suo nome è glorificato. Quando che camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Dio non ha mai promesso che noi non avremmo vissuto delle difficoltà. Quello che ha promesso è che Lui sarebbe stato con noi nelle difficoltà. E questo è quello che anche Davide aveva compreso, l'aveva vissuto per esperienza. E noi possiamo vivere questa realtà quando abbiamo sperimentato le cose che abbiamo detto prima. Quando abbiamo imparato a stare alla sua presenza, essere nutriti da Lui, essere rinnovati da Lui, questa fiducia in Lui cresce, siamo rinforzati il nostro spirito, e anche quando camminiamo in luoghi difficili e tortuosi in cui abbiamo anche paura, timore che succeda qualcosa nella nostra vita, là abbiamo una certezza che Dio è con noi, perché Dio lo ha promesso. E questa verga e questo bastone sono quelle che ci consolano, perché rappresentano la realtà di quello che il Pastore fa. Due cose: la verga è quella che ci stimola ad andare avanti quando noi vorremmo fermarci, quando a noi sembra che non ce la facciamo più, e Dio viene per incoraggiarci e dire: ok, continua, persevera, io sono con te e non ti mollo. E l'altro è il bastone ricurvo del Pastore, quello più lungo, che serviva, che quando una pecora cadeva in un dirupo e non riusciva più a uscirne, il Pastore allungava questo bastone, prendeva questa pecora per il collo e la tirava fuori da queste difficoltà. E questa è la stessa cosa per noi. A volte noi ci sentiamo soffocare, ci sentiamo persi, ci sembra che non riusciamo più a rialzarci. Dio è là anche per rialzarci, riprenderci da dove noi siamo caduti. È un'esperienza particolare. Isaia dice: così parla il Signore, il tuo creatore, Giacobbe, colui che ti ha formato, Israele: non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore, possiamo aggiungere il tuo Pastore. Amen. Abbiamo bisogno di sviluppare la consapevolezza della sua cura in tempi difficili. Abbiamo bisogno dell'assicurazione nel nostro cuore che Egli è sempre con noi, anche nelle più difficili esperienze che noi possiamo vivere. Abbiamo bisogno di sviluppare questa fiducia, perché i momenti difficili vengono per tutti. Non sappiamo cosa ci aspetta nel futuro. Abbiamo rischiato una terza guerra mondiale. Abbiamo rischiato, ma prima o poi verrà, Ezechiele 38-39 ne parla. Dovremmo vivere dei momenti particolari e in quei momenti abbiamo bisogno di essere radicati in questa comunione con il nostro pastore, sapendo che anche là lui saprà condurci e andarci e portarci oltre. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Un'altra cosa importante: Gesù il pastore è quello che ci dà la vittoria sui nostri nemici, e questa vittoria espressa in modo particolare viene dall'uso dei nomadi, dei beduini, in cui l'ospitalità è una cosa fondamentale. Se tu sei inseguito da degli nemici, tu entri e un nomade ti accoglie e ti invita al suo tavolo, quello che ti invita e ti assicura la protezione, e quei nemici non ti possono accostare a te mentre lui ti sta dando da mangiare. Fa parte dell'ospitalità orientale. Dio usa questo esempio e dice: io vi invito alla mia tavola e lo faccio di fronte ai tuoi nemici, e loro sono umiliati nel vedere come io ti onoro attraverso la vittoria anche che ti ho dato. E quindi preparo questo banchetto per te, assicurandoti che fin tanto che sei qui con me, quelli non possono fare nulla contro di te. Un'altra esperienza importante che Dio ci vuole dare. Questo ci parla di vittoria. Che Gesù, come abbiamo cantato questa mattina, Gesù ha la vittoria, e noi possiamo sperimentare questa vittoria e possiamo vedere i nostri nemici umiliati mentre Dio ci fa godere della sua presenza e dei suoi beni. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Amen. Lezione 7. Impariamo a gioire delle sue risorse nella lotta contro il nemico e conoscere per esperienza la sua protezione e la sua vittoria. E infine arriviamo a quello che per me è il culmine. Tu cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Una delle cose che i pastori fanno con le pecore, soprattutto alla sera, è quello di usare quest'olio sia per guarire le ferite, sia per togliere le zecche che hanno raccolto durante il giorno mentre pascolavano. L'unico modo per togliere le zecche, so cosa vuol dire perché con mia moglie siamo stati per 3 mesi in Wisconsin, dove ci sono parecchi cervi. I cervi lasciano delle zecche nell'erba, e queste zecche sono estremamente dannose perché possono provocare una malattia grave che si chiama Lyme disease, in italiano non mi ricordo più come si chiama. E c'erano diversi nella scuola che facevano il lavoro nella foresta, quindi ogni sera bisognava esaminarli per vedere se avevano queste zecche, perché queste zecche devono essere tolte prima che inizino questa infezione. E uno dei modi per togliere queste zecche è di mettere dell'olio su queste zecche, perché se voi strappate queste zecche, di solito le zecche mettono la loro testa proprio nella carne, se voi strappate questa zecca, la testa rimane dentro ed è quella che poi porta l'infezione. Allora si metteva dell'olio, perché in quel momento la zecca si sente soffocare, allora estrae la testa dalla carne e voi potete toglierla senza problemi, capite? Quindi con le pecore i pastori fanno questo, ma... E Dio per noi, quando noi siamo il nostro pastore, quello che fa con noi è anche questo, quello di cospargerci in abbondanza di olio. E nel Salmo 92 dice: tu mi ungi di olio fresco, di olio nuovo, di olio che non è rancido, è qualcosa di nuovo e fresco ogni giorno. Ma questo olio ha qualcosa di particolare. Questa è l'unzione della comunione di cui parlavo prima. È il frutto, il risultato principale di quello che Dio vuole fare in tutto questo processo che ha di cura verso di noi. In fondo, alla fine, quello che Lui vuole fare, vuole cospargere su di noi questa unzione, che è un'unzione che viene dal frutto della comunione con Lui, che riempie tutto il nostro essere a trasbordare. Okay? E questo è quello che abbiamo bisogno di base nella nostra vita personale. Tutto il resto viene in seguito. Questa è la prima unzione che noi dobbiamo cercare. Poi ci sono altre unzioni, c'è l'unzione per vivere la vita cristiana, per vivere nella giustizia, c'è l'unzione per il servizio, sono altre unzioni che Dio aggiunge, ma l'unzione principale che Dio vuole liberare sulla nostra vita è questa unzione che noi riceviamo nella comunione con Lui. E questa unzione è nel nostro spirito. Gesù ha detto: fiumi di acqua viva sgorgeranno dal vostro seno. Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà a lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna. E in Giovanni dice: fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, e parlava dello Spirito Santo che era stato dato. Questa è l'unzione principale che Dio ha per noi. Vuole liberare non soltanto il suo fiume in noi, il fiume di vita che scorre in noi a partire dal suo tempio, come della sua presenza, come c'è scritto in Ezechiele 47, ma è un fiume in noi che diventa fiumi di acqua viva, cioè si espande in tante direzioni per compiere diverse azioni nella nostra vita e intorno a noi. È qualcosa di abbondante che sgorga da noi e non ha niente a che fare con quello che noi facciamo, ha a che fare con quello che noi siamo. Se noi non abbiamo questa unzione in noi, possiamo fare tante cose, ma non riusciamo a trasmettere quello che è la realtà della vita di Dio. Quello che Dio ha più interesse in noi non è tanto quello che noi facciamo, ma quello che noi trasmettiamo di quello che Lui è in noi. Noi possiamo fare tante cose e possiamo anche farlo con l'unzione di Dio. Lo dico perché alcuni anni fa ho vissuto certe cose e Dio mi ha dato di riflettere. Noi non possiamo vivere la nostra vita personale con l'unzione che Dio ci dà per servire. L'unzione che Dio ci dà per servire è per servire, ma quella unzione non nutre la nostra vita spirituale. Non so come dire. E gli strumenti e le risorse che Dio ci dà per compiere un servizio che sia soprannaturale, cioè che sia fatto con la sua forza, ma quell'unzione per servire non ci serve per nutrire la nostra vita personale. L'unica unzione che nutre la nostra vita personale è quella che noi viviamo personalmente con Lui. E quella è di base, perché se noi viviamo per l'unzione del servizio, prima o poi noi ci troveremo a secco e non riusciremo più a fare neanche le cose che potevamo fare prima. E in fondo rischiamo di fare delle cose, sì, con delle risorse che Dio ci ha dato, ma, se posso dire così, senza Dio con noi. Questo è grave. Ho vissuto questo per esperienza alcuni anni fa, quando c'era un'unzione speciale nel servizio, e a un certo punto ho dovuto scoprire una cosa, che vivevo delle cose eccezionali con quell'unzione, ma mi sono ritrovato vuoto in me stesso. E Dio mi ha detto: quell'unzione è l'unzione per servire, non è l'unzione che serve per te per vivere. L'unzione per vivere è quello che io verso su di te quando tu sei la mia presenza e vivi questa comunione. Questa è un'unzione essenziale, e questo avviene nel nostro spirito, perché dice: dalle vostre viscere usciranno fiumi di acqua viva. Non so, non si vede in me, non si vede in quello, voglio dire, in quel testo, ma nel suo seno usciranno. Il seno è, nel termine originale, viscere, e le viscere nella Bibbia indicano il nostro spirito, che non è la nostra anima. È il nostro spirito, dove io sono spirito, e lì è il nocciolo, è il centro, è il nucleo della mia vita. Tutto parte di lì, e questo è il punto in cui Dio vuole sviluppare questa relazione con noi, perché lì dove noi cresciamo, è lì dove c'è la profondità di chi noi siamo, abbiamo bisogno di alimentare questo nucleo. Quello è quello che noi siamo realmente, quello che tante volte noi non, gli altri non vedono, ma è quello che noi dobbiamo cercare prima di ogni cosa, prima per noi stessi, ma poi dobbiamo cercarlo anche gli altri. La vera persona non è quella che vediamo per forza dall'esterno, o quello che diciamo o quello che facciamo. Quella non è la vera persona. La vera persona è quella che io sono dentro, ed è lì l'importante, perché se non c'è quella vera persona, come stiamo dicendo fino qua, quello che io faccio non ha effettivamente un gran valore. Ma il valore è quello che esce da chi noi siamo in Lui. Su questo nucleo che Dio mette la sua unzione particolare, intorno a questo Dio mette le altre unzioni. Ma le altre unzioni servono solo per questa vita, per esempio. Quello che noi portiamo dall'altra parte è solo il nucleo. Là non c'è più bisogno di insegnamento, non c'è bisogno più di parole profetiche, non c'è più bisogno di tante cose che facciamo qui. Noi là entriamo con quello che Dio ha maturato in noi, del nostro spirito, nella comunione con Lui. Questo è quello che portiamo di là. Ma questo è anche quello che noi possiamo liberare qui. Gesù viveva, la prima unzione che Gesù ha ricevuto al suo battesimo non era l'unzione per il servizio, perché in effetti la prima cosa che fa Gesù non è servire, ma è andare nel deserto. E questa prima unzione che Dio gli ha dato, pieno di Spirito Santo, era per lui, per poter vivere la sua vita, nonostante la lotta che avrebbe affrontato, e poterla vivere in comunione con Dio. E alla fine di questa esperienza nel deserto, che Gesù esce nella potenza dello Spirito e comincia a servire. Ma quello che lui aveva bisogno nel deserto, nella tentazione, era quell'unzione personale di Dio, che gli permetteva di essere e di vivere e di resistere. E questo vale per ognuno di noi. E quello che usciva da Gesù non era sempre una questione di miracoli che Gesù faceva. Ci sono state delle persone, come la donna col flusso di sangue, che ha riconosciuto non solo che Gesù era in grado di fare dei miracoli, ma che in lui c'era un'unzione speciale che compiva dei miracoli. È diverso. Quello che questa donna col flusso di sangue ha toccato non è l'unzione di servizio o di ministerio, ha toccato quell'unzione di pienezza che c'era in Gesù. Lui era l'unico che era completamente pieno in questo senso. La Bibbia dice che Dio ha dato negli Atti che Dio gli ha dato lo Spirito Santo senza misura, completa. Noi viviamo una parzialità, possiamo essere ripieni, possiamo cercare questa pienezza, ma lui ce l'aveva completamente. Questa è una realtà che portava con lui, non importa quello che faceva, era quello che lui era. E la donna col flusso di sangue ha toccato quello che lui era all'interno del suo spirito. E questa è la cosa più importante, questo è quello che noi dobbiamo cercare. E lo dobbiamo cercare per noi e lo dobbiamo cercare anche intorno a noi. Se noi conosciamo questa voce, se noi conosciamo quest'unzione, la sappiamo riconoscere anche negli altri. Noi tutti siamo chiamati a servire, ma il servizio reale che Dio può fare nei nostri confronti è quando esce da questa realtà nel nostro spirito. E noi dobbiamo riconoscere anche in questo senso tutto quello che ci viene dato, tutto quello che ci viene detto. Dobbiamo sapere se viene solo da un'unzione di servizio o se viene da un'unzione di comunione. Lo possiamo solo riconoscere se riconosciamo la voce del pastore. Se la voce del pastore è in noi, quella voce del pastore uscirà attraverso di noi. E quello che cambia la nostra vita è quella voce del pastore, non è la nostra voce. Se questa mattina non abbiamo sentito la voce del pastore, la mia voce non è servita a niente. Perché la mia voce non cambia, quello che io posso dire non cambia. Quello che cambia è se attraverso questa condivisione noi abbiamo sentito la voce del pastore che ci ha parlato e che ha in qualche modo nutrito in un modo nuovo questo centro del nostro essere, questo nucleo. Amen. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Due condizioni, che finisco con questo, due condizioni. La prima condizione, dobbiamo avere sete. E la prima sete che porta davvero soddisfazione è la sete di questa comunione che abbiamo con il pastore. Il secondo punto dice che lo Spirito Santo, quando Gesù dice questa frase in Giovanni 7, lo Spirito Santo non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Ha due significati questo testo. Uno riguarda il fatto che Gesù non era ancora glorificato e lo Spirito Santo non era ancora stato dato, ma quando Gesù è salito al cielo lo Spirito Santo è sceso. Ma c'è un altro aspetto in questo versetto. La misura di questa unzione che Dio mette su di noi va in equilibrio con quanto noi glorifichiamo Cristo nella nostra vita. Chi vogliamo glorificare nella nostra vita? Noi stessi, gli altri o Gesù? Se noi cerchiamo la sua gloria, allora questa unzione viene su di noi. Amen. E una delle manifestazioni di questa unzione è la gioia. Una delle unzioni di Gesù di cui parla la Bibbia dice: il tuo Dio ti ha unto d'olio di letizia. E una delle unzioni di Gesù era che è venuto per mettere, per dare agli afflitti di Sion, olio di gioia invece di dolore. E non è una gioia condizionata, non è una gioia che viene perché viviamo delle belle circostanze o perché stiamo bene insieme, è una gioia che viene da Dio indipendentemente da ogni cosa che succede intorno a noi. È una gioia che rimane e che è presente anche quando noi siamo nelle difficoltà. È una gioia che nessuno può toglierci perché viene da questa unzione. Tu hai mutato il mio dolore in danza, hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia. E questa gioia è qualcosa che porta vigore a tutto il nostro essere. Il vostro cuore gioierà, le vostre ossa, come l'erba, riprenderanno vigore. Quanti di noi hanno male alle ossa? Sapete perché la Bibbia parla di ossa? Perché le ossa è il centro della nostra vita naturale, è dove il nostro sangue è formato. Se le ossa sono malate, tutto il nostro essere è malato. Se noi abbiamo questa unzione, se abbiamo questa gioia, dice che questa gioia fa rivivere la nostra ossa, quindi fa rivivere anche tutta la nostra vita naturale. Un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto fiacca le ossa, di nuovo. A volte abbiamo male alle ossa e stiamo male fisicamente perché il nostro spirito non è nelle condizioni in cui Dio vorrebbe che noi fossimo. Abbiamo bisogno di sperimentare la sua rinnovata e fresca unzione ogni giorno della nostra vita, che permette il fluire continuo di fiumi d'acqua viva in noi per lo spirito. E poi c'è questa frase, ma salto per il momento. Ritorno a questo. Ora, senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e ricompensa quelli che lo cercano. Cerchiamo noi questo pastore? Questa è la più grande ricerca della nostra vita, questa intimità e questa comunione. C'è questo salmo che mi piace un sacco, Salmo 65:11, concludo. Dove passa il tuo carro, stilla il grasso o l'olio dell'unzione. Un'altra traduzione dice: ovunque tu vada, le tracce delle ruote del tuo carro gocciolano di olio. Dovunque Dio passa, perché noi gli diamo la possibilità, la sua presenza gocciola di questa unzione. Anche qui cominciamo questa mattina. C'è un'altra unzione di cui non abbiamo il tempo di parlare, che va insieme a questa unzione. Prima di tutto la mia unzione personale, poi c'è un'unzione collettiva, ma nella stessa direzione, per lo stesso motivo, Salmo 133, com'è bello e piacevole che i fratelli si uniti insieme davanti alla sua presenza, ok? E dice che nella sua presenza noi siamo rinfrescati come la rugiada del Monte Ermon, e lui ci spande di olio, di abbondanza di olio. La cosa importante quando siamo insieme, al di là di quello che possiamo fare davanti a Dio, è quello che noi sperimentiamo nella comunione, e che anche qui è un Dio ci dà un'altra misura di questo stesso tipo di unzione, non per fare le cose, ma per vivere. E Dio è abbondante in tutto questo. Amen. E questa mattina vorrei che potessimo metterci davanti a Dio in questo senso e ricevere questa unzione speciale da Lui. Quanti di noi abbiamo bisogno di questo? Io ho tremendo bisogno, dico: Signore, di più, perché senza questo non possiamo fare nulla di buono in questa vita e non possiamo vivere. Abbiamo bisogno di essere rinnovati in questa unzione continuamente. E non dipende da quello che facciamo, da quello che diciamo, da quello che cantiamo e da quello che predichiamo. Dipende dal fatto che noi siamo qui e cerchiamo Lui, la sua presenza, gli permettiamo di essere pastore nella nostra vita. Allora Lui spargerà questo olio e usciremo rinnovati, fortificati, e gli altri se ne accorgeranno, al di là di quello che facciamo, lo sentiranno intorno a noi, sarà un'atmosfera che è un'atmosfera nuova, la sua atmosfera. Amen. C'è qualcuno in mezzo di noi che non ha mai ricevuto Gesù nella sua vita, per cui non beneficia di questa realtà di pastore? Vorrei cominciare così questa mattina, perché questo vale per ogni uomo, per ogni donna, ma per poterlo sperimentare abbiamo bisogno che Gesù diventi il Signore della nostra vita e che dimori dentro di noi. Abbiamo bisogno di riceverlo come nostro Salvatore, come nostro Signore, e Lui diventa anche nostro Pastore. E non so se questa mattina c'è qualcuno che non ha ancora fatto questo passo e che vorrebbe farlo. Questa è la buona occasione per farlo, dire: Signore Gesù, ho bisogno che Tu sei il pastore, diventi il pastore della mia vita, perché ho bisogno della Tua guida, ho bisogno della Tua forza, ho bisogno di tutto quello che Tu hai da darmi. Possiamo alzarci in piedi un attimo? E voglio fare questa domanda in modo specifico. C'è qualcuno questa mattina che vuole fare questo passo davanti a Lui? Vuol dire: stamattina, Signore Gesù, voglio che Tu sei il mio Salvatore, il mio Signore, che diventi il mio Pastore. C'è qualcuno? Se c'è qualcuno, vorrei chiedervi di alzarvi la mano. Se c'è qualcuno che vuole fare questo questa mattina, voglio prima di tutto aprire questa possibilità. C'è qualcuno che non ha ancora fatto e vuole farlo questa mattina? Potete alzare la vostra mano e dire: sì, sì, io sono disponibile, possiamo pregare per voi. Altrimenti Dio troverà un modo per farlo con voi personalmente. Amen. E quello che vorrei invece fare per ognuno di noi, se lo desideriamo questa mattina, è che possiamo ricevere questa comunione questa mattina in questo modo: dire: Signore, sono qua davanti a Te, Tu sei il mio Pastore, e questa mattina, prima di uscire, Tu vuoi compiere su di me questo atto di amore, questo atto di grazia. E Lui vuole mettere questo olio, cospargerci di olio questa mattina prima che usciamo. Voglio darci una nuova misura per questo. Amen. Non vorrei pregare per questo, e poi se qualcuno vuole questo, vorrei che potessimo pregare per voi e dire soltanto: Signore, spargi il Tuo olio su di ognuno di noi. Vogliamo uscire pieni. Magari Dio l'ha già fatto, ma vogliamo aggiungere, vogliamo anche... Abbiamo un ministero sacerdotale gli uni verso gli altri. Possiamo aprire quello che è nel cielo e liberarlo su questa terra. Quindi prego un attimo, e poi se qualcuno vuole ricevere questo in modo particolare, dire: sono qua, Signore, ungimi, ungi non solo il mio capo, ma ungi il mio spirito, alimentami di questa realtà, allora potete venire davanti e pregheremo anche per voi per questo. Amen. Padre, Ti ringraziamo che Tu non sei solo il nostro Salvatore, il Signore, il Dio del cielo, ma sei il nostro Pastore, colui che si prende cura intimamente di noi ogni giorno della nostra vita. Padre, Tu hai stabilito questa, quando hai mandato il Tuo Spirito Santo, prima di tutto di darci questa unzione particolare. È l'unzione che ci permette di vivere, è l'unzione che ci permette di rimanere in piedi in ogni circostanza, in ogni situazione, sapendo che Tu sei con noi e che Tu ci accompagni e che Tu ci guidi e che Tu ci dai la forza. Padre, aiutaci a riacquistare, Signore, la realtà di questo Salmo che Davide conosceva perfettamente per esperienza. Padre, che diventi ancora la nostra. Noi abbiamo più opportunità perché noi abbiamo Gesù che è venuto per dare a ognuno di noi di vivere questa realtà. E noi Ti ringraziamo e Ti chiediamo di aiutarci a vivere questa, a cercare questa comunione che abbiamo detto prima, a cercare, volerla, Signore, volere questa unzione, perché è l'unzione che è il fondamento per ogni altra unzione che Tu vuoi mettere su di noi. E se non c'è questa, e se questa è povera, Signore, tutto il resto perde il suo valore e la sua efficienza, come una spada che ha perso il suo taglio. E Padre, questa mattina vogliamo dirti: non vogliamo uscire di qui senza che Tu metti questo olio sul nostro capo, ma soprattutto sul nostro spirito, la Tua unzione di pastore, la Tua unzione di vita, questa sorgente, Signore, che Tu rinnovi dentro di noi. Tu vuoi rinnovare questo fiume, questi fiumi dentro di noi, vuoi sgombrare questa sorgente da ogni ostacolo, Signore. Tu vuoi guarirci, Tu vuoi liberarci attraverso quest'unzione, Tu sciogli dei legami, come abbiamo cantato all'inizio, Tu fai crollare delle fortezze dentro di noi affinché questo fiume sgorghi e sgorghi con una nuova forza. E noi vogliamo riceverlo questa mattina. Non vogliamo uscire di qua senza questa unzione particolare su di noi, e vogliamo riceverla, e vogliamo essere aperti davanti a Te. Sinceramente, soltanto una cosa ci chiedi: di abbandonarci in Te e di ricevere. Non abbiamo bisogno di chiederla, abbiamo bisogno di abbandonarci e riceverla, Padre, e vogliamo metterci davanti a Te. La riceviamo in questo momento, vogliamo ricevere queste gocce, questa unzione, questo unguento, Signore, che scende in abbondanza dalla Tua presenza perché ci possa inondare, rinnovare, rinvigorire in un modo nuovo e possiamo vivere questa settimana, Padre, in una nuova realtà, in una nuova profondità nel nostro essere, nel nome di Gesù. Amen. E se qualcuno vuole ricevere questo, possiamo giusto dire: Signore, ungi in un modo nuovo questa mattina prima che usciamo di qua. Amen. Se volete ricevere, noi siamo qua e vogliamo pregare. A volte abbiamo bisogno di incoraggiamento, di un aiuto visibile a volte, per imparare a riceverlo personalmente da Lui ogni giorno della nostra vita, di cercare questo posto in cui Lui ci incontra o noi lo incontriamo e possiamo ricevere questo tocco. Amen. Grazie Signore. Allora non siamo qui per chiedere, abbiamo detto prima, ma siamo qui giusto per ricevere. A volte quando siamo in certi seminari che preghiamo per le persone si mettono a pregare per chiedere le cose. E noi diciamo alle persone: se voi pregate non potete ricevere. O pregate o ricevete. O chiedete o ricevete. Per ricevere l'unzione, questa unzione dobbiamo solo ricevere. Non abbiamo bisogno di chiedere, Dio conosce perfettamente i nostri bisogni e la sua unzione è sufficiente per intervenire e toccare ogni aspetto della nostra vita. Quindi rimaniamo aperti davanti a Dio, abbandoniamoci alla presenza del pastore, solo questo. E non voglio fare delle grandi preghiere, voglio solo chiedere: Signore, libera questa unzione su di ognuno di noi, la tua unzione di pastore, questa unzione. Amen.
Unzione, scendi su me. Unzione, scendi su me.
Devo pregare per qualcuno che deve accettare Gesù questa mattina, ok? C'è qualcun altro che doveva fare questa esperienza stamattina? Vuoi farlo anche tu? Vieni vicino qui, vieni. Amen. Vuoi fare questa esperienza? Vedrai che Dio sarà grande. Amen. Gesù, grazie, Padre.
Le mie labbra, il mio cuore.
Ok, faremo questa preghiera per questi tre cari. Tu ti chiami?
Giovanni.
Giovanni?
Davide.
Davide? E Davide, abbiamo due Davide e un Giovanni, tutti nomi biblici. Preghiamo insieme, facciamo un forte applauso al Signore. Giratevi, giratevi. Così. Adesso preghiamo per loro.